Sempre sintonizzate e sintonizzati sui 105-250 di Radio Blackout, Bastioni di Orione. Allora, dopo aver parlato del Mali, adesso cerchiamo di entrare in contatto con Beniamino Natale, che è stato corrispondente dell'ANSA a New York, amico di Tiziano Terzani, che ci parlerà di quello che sta accadendo in Pakistan, una crisi politica, la sfiducia del primo ministro al primo ministro Imran Khan, un nuovo primo ministro Sharif, le accuse della cospirazione straniera, manifestazioni a sostegno dell'ex primo ministro, nonché una crisi economica, un'inflazione galoppante e chiaramente anche il ruolo dell'esercito che allunga la sua ombra sulla scena politica pakistana. Ma penso che Beniamino sia già in linea. Pronto?
Sì, buonasera.
Ciao, buonasera. Questa crisi politica in Pakistan sembrerebbe essere anche il primo dei riflessi della guerra in Ucraina per certi aspetti, perché si intreccia una crisi istituzionale con una crisi economica devastante rispetto appunto alle condizioni di vita anche della popolazione. E poi c'è stato queste accuse di cospirazione straniera, ecco, che ci dice rispetto a questo quadro?
Che devo dire? No, che chiaramente Imran Khan ha pagato il fatto il suo dissenso con gli alti gradi dell'esercito, un dissenso che potrebbe comunque rientrare in futuro. E quanto a questa teoria della cospirazione, mi pare una cosa abbastanza ridicola, cioè lui non è così importante, il Pakistan non è così importante che ci sia una cospirazione internazionale che addirittura coinvolge pure la guerra in Ucraina per far dimettere lui. Le cose non stanno così, è una cosa interna al Pakistan, alla classe dirigente, a questo eterno scontro tra politici civili e politici militari, e questo è quanto. Il fatto che lui sia incapace di affrontare la crisi economica, anche questa non è una novità per il Pakistan. Il Pakistan ormai è un paese che vive degli investimenti cinesi e arabi, e questo non cambierà con o senza Imran Khan, insomma. È un regolamento di conti momentaneo interno al Pakistan. Adesso il fatto è che Imran non avrebbe voluto che si fosse confermato l'attuale capo dell'esercito, aveva il suo candidato, invece è stato riconfermato e quindi è iniziato questo scontro che si è concluso con la mozione di sfiducia. E niente, è così, è una crisi interna al Pakistan, passerà quando questo capo dello Stato Maggiore scade il suo termine in novembre, poi l'anno prossimo ci saranno le elezioni e può essere benissimo che Imran Khan ritorni.
Sì, infatti la Cina si è subito affrettata a dire che non sentiranno la mancanza di Imran Khan e continueranno a fare i loro affari. Proprio la Cina, il referente esterno, potere vero e proprio. Ecco, qual è il potere vero e proprio che c'è in Pakistan? Cioè, sono i militari come struttura, comunque di qualunque fazione essi siano, oppure c'è qualche altro centro di potere?
Beh, ci sono, il potere è l'esercito, e nessuno ha mai governato senza il consenso dell'esercito. Poi ci sono anche delle divergenze all'interno dell'esercito, c'è stato un dittatore militare, il generale Ziaulak, che è stato ucciso in un attentato probabilmente organizzato dai suoi stessi generali dell'esercito. Quindi il potere sta nelle mani dell'esercito. Ci sono altri centri di potere locali, come l'attuale primo ministro che ha sostituito Imran Khan, Shehbaz Sharif, esponente di una dinastia del Punjab che è molto potente. Suo fratello è stato primo ministro, ora in esilio sempre per divergenze con l'esercito, sua nipote e in politica, sono ricchissimi perché il Pakistan è un paese in larga parte feudale, quindi si stanno grandi proprietari terrieri, grandi famiglie con queste grandi terre che sono rette con un sistema di fatto feudale.
I signori del tondino.
Chi poi decide le cose è l'esercito. Una direzione collettiva, diciamo i 20-25 generali più importanti, comandanti dei corpi d'armata, dell'aviazione e delle che periodicamente si riuniscono e sono loro, il vero governo del Pakistan sono loro.
E infatti tutti gli sharif sono tutti accusati di corruzione, c'è una multa di milioni a carico del fratello che è stato a lungo primo ministro. Lo stesso Shehbaz è anche lui accusato di corruzione, eppure è stato ripreso, riciclato, quindi è proprio solo un fantoccio nelle mani dell'esercito, messo lì perché controlla l'acciaio in qualche modo, e quindi è una sorta di comunione tra il capitalismo più dinastico, si direbbe appunto i signori del tondino, potrebbe essere la Marcegaglia e il militare.
Sì, qualcosa del genere, però non direi che è un fantoccio, né suo fratello, cioè sono una famiglia che ha un potere suo, non ci dimentichiamo nel Punjab, che è lo stato più importante del Pakistan e che c'ha anche le sue carte da giocare adesso. Potrebbe essere riconfermato lui l'anno prossimo, potrebbe tornare in Iran, ma dipende sempre dai compromessi che si fanno tra queste dinastie politiche e l'esercito. E adesso veramente è molto difficile da prevedere senza avere informazioni dirette, che adesso sono impossibili da avere in questo momento, si avranno tra qualche tempo. Si vedrà come si evolve, ma insomma la direzione nella quale il Pakistan è andato in questi ultimi anni e decenni sicuramente non cambierà. Chiunque, comunque si risolva la cosa, che vuol dire conquista, controllo dell'Afghanistan, alleanza con la Cina e con le monarchie del Golfo del Golfo Arabico, continua lotta con l'India per il Kashmir e non si discosterà da queste linee.
Il canovaccio.
Senti, rispetto all'Afghanistan, il Pakistan durante la guerra in Afghanistan ha avuto un ruolo insomma piuttosto importante, non solamente di retrovia. Adesso, vista la
assolutamente.
Adesso, vista la situazione in Afghanistan, il Pakistan ha ancora un'influenza, è ancora interna alle dinamiche afghane, o si è un po' distaccato?
No, è pienamente dentro alla politica, al controllo dell'Afghanistan. Allora, l'esercito pakistano ha elaborato questa teoria molti anni fa, che si chiama la profondità strategica, cioè il Pakistan ha bisogno di questo retroterra, diciamo, da quando hanno perso il Pakistan orientale, è diventato il Bangladesh nel 71, si è scoperta la profondità strategica, che poi è diventata, che vuol dire uguale controllo dell'Afghanistan, che poi è diventata attuale con tutte le guerre che ci sono state in Afghanistan e con quest'ultima, dove adesso ha di nuovo via libera. I Taliban sono il Pakistan, sono nati in Pakistan, sono sostenuti dal Pakistan, sono armati dal Pakistan, sono addestrati dal Pakistan, sono Pakistan, sono il Pakistan, sono un reparto pakistano. Semplificando molto, però è così.
Quindi è di nuovo una esigenza militare, tipo quella dell'Ucraina per Putin, cioè avere uno stato cuscinetto da tenere ai confini per sicurezza.
Sì, esatto, avere avere il controllo di una vasta fetta di territorio nella quale ti puoi muovere a piacimento in qualsiasi situazione, no? Anche il fatto che etnicamente sono le stesse persone dalla parte pakistana e dalla parte afghana della frontiera, sono le stesse tribù, gli Akhani, sono alcuni dei dirigenti dei talebani, alcuni sono anche pakistani, sono cittadini del Pakistan, e quindi ecco lì che la questa alleanza strategica, non so, che non ho mai capito bene cosa vuole dire questa profondità strategica. Nel caso probabile di una nuova guerra con l'India, loro hanno anche questo retroterra sul quale possono contare, ma insomma certo ci hanno investito molto fin dai tempi appunto di quando c'erano i sovietici, aiutando e armando e organizzando la guerriglia degli afghani fino ad adesso, quindi ci puntano molto ed è una delle priorità per la politica vera, non a chiacchiere, del Pakistan, è mantenere questo controllo sull'Afghanistan. Cosa gli sta riuscendo?
Senti, quello che insomma generalmente si vede nei media mainstream rispetto a questa crisi politica, questa divisione fra filo Putin o contro Putin, filo americano, è una costruzione mediatica, non ha niente a che vedere con la realtà effettiva rispetto a questa crisi politica.
In Pakistan dici no, certo, non ha niente a che vedere con la crisi pakistana. Non ha niente a che vedere queste teorie del complotto sugli stranieri che vogliono destabilizzare i paesi, sono sempre state molto popolari in Pakistan, ma anche in India peraltro. Cominciò Indira Gandhi, che era alleata dell'URSS, e quindi ogni volta era in difficoltà dava la colpa ai complotti degli americani.
Una vecchia storia.
Adesso è una cosa molto popolare essere contro gli americani, fatto salvo che poi si spendono tutti i risparmi della famiglia per mandare i nipoti, i figli e i nipoti a studiare negli Stati Uniti, ma a parte questo è molto popolare dire che ci sono, che gli americani fanno complotti. Insomma, il Pakistan non è un paese così importante che ci siano questi complotti. Del resto l'esercito ha mantenuto dai tempi della guerra fredda, nella quale il Pakistan stava con gli Stati Uniti e l'India stava con l'URSS, si sono mantenuti dei legami che sono stati rafforzati dalla guerra contro i sovietici in Afghanistan, e sono legami che rimangono. Quindi non ci scordiamo che erano tutti alleati, Pakistan, Stati Uniti, Pakistan, Cina, erano tutti alleati contro l'URSS. Quindi qualche cosa di quello rimane, le relazioni tra gli eserciti ci sono, ma insomma le cose non vanno più in là di questo, non è che ci stanno, che per gli americani, per gli Stati Uniti c'è un problema in Brancani, insomma questo è lui che si dà un'importanza esagerata. Per loro è importante che la Cina non prenda completamente, ancora più di quanto ha, il controllo. È importante mantenere alcuni rapporti a livello di esercito, ma insomma più di questo direi.
Proprio sulla Cina, insomma, ti volevo chiedere quanto pesano gli investimenti cinesi in Pakistan, perché poi questi investimenti cinesi in infrastrutture hanno come contropartita un indebitamento del Pakistan nei confronti della Cina.
Sì, che pesano, sono investimenti importanti. L'unico paese forse nel quale sta funzionando la Via della Seta è il Pakistan. Sono investimenti in infrastrutture che danno lavoro a un sacco di gente, in parte cinesi ma in parte anche pakistani, e la Cina è il nuovo grande fratello del Pakistan, è sicuramente la Cina. Anche questa è una cosa che dura da tanto tempo. Cioè due delle potenze nucleari tra virgolette illegali, cioè il Pakistan e la Corea del Nord, hanno avuto la loro bomba atomica grazie alla collaborazione con la Cina, cioè si sono sviluppati insieme i programmi nucleari di questi tre paesi. E appunto a quei tempi anche gli Stati Uniti chiudevano un occhio, dato che erano paesi alleati contro l'altra superpotenza. Il ruolo della Cina sarà sempre più importante in Pakistan, sarà sempre più importante, e non so se, se finiranno come lo Sri Lanka, che ormai sono talmente indebitati che non praticamente lo Stato è fallito, cioè ha dichiarato che non, di non essere in grado di pagare i suoi debiti.
Sono delle crisi un po' che si rispecchiano, insomma, l'una nell'altra. Senti, sono... Beniamino, noi ti, il tempo, ti dobbiamo salutare, che dobbiamo fare un altro collegamento. Quindi noi ti ringraziamo, insomma, del tuo contributo, e poi magari ci sentiamo prossimamente, sempre per dare, insomma, una continuità a queste notizie.